Care sorelle, cari fratelli, stamane desidero riprendere con voi alcuni pensieri che avevo già condiviso in parte in passato, ma che ahimè sono sempre attuali, e specie in questo periodo. In questi giorni c'è stato attorno a noi un fervore particolare. La cristianità ha festeggiato il Natale, il giorno che vuole ricordare la nascita di Gesù, il figlio di Dio. Figlio di Dio che prese la forma, la natura umana, nel portare a compimento il piano di redenzione dell'uomo che Dio, nel suo amore, nella sua onniscienza, nella sua eternità, aveva già previsto prima della fondazione del mondo, come ci ricorda l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola, capitolo 1, versetto 20. Il suo sacrificio sulla croce ha dato la possibilità a chi crede in quell'opera salvifica e sostitutoria, di realizzare la pace con Dio. Infatti scrive l'Apostolo Paolo ai Romani, al capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E anche, scrivendo ai Colossesi, capitolo 1, versetti 19 e 20, afferma: poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Ma in questi giorni, purtroppo, non si parla della pace con Dio. Sebbene l'uomo ne abbia assoluto bisogno di realizzare la pace con Dio, per potersi riavvicinare al suo creatore. Purtroppo questa non è la pace di cui si parla, e non è la pace di cui si è tanto parlato in questi momenti. Si ricorda e si fa riferimento a quanti dissero gli angeli e i pastori annunciando la nascita di Gesù. Ricordate in Luca, capitolo 2, 14, gli angeli cantavano «Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in terra agli uomini», ma il versetto aggiunge e completa che Dio gradisce. E la parola più pronunciata, più ricercata in questi giorni è proprio la parola pace, perché stiamo vivendo tempi dove la pace, che comunemente viene intesa solo con il non avere guerre, il non avere contese, dicevo, la pace in questi giorni, in questo periodo, non esiste. Infatti giornali, televisione, non fanno altro che parlare di guerre, di distruzioni, di conflitti, di guerriglie e quant'altro. L'uomo cerca, vorrebbe la pace, ma la pace vera, quella reale, quella che può essere tale solo se viene data e ricercata nel Signore, che in Isaia 9, 5 è definito il principe della pace. Vedete, il mondo crea organizzazioni, fa incontri, fa conferenze per cercare di realizzare e mantenere la pace, ma le guerre sono sempre più numerose e più catastrofiche, come vediamo in questi giorni sia in Ucraina che in questi ultimi mesi in Israele. Eppure l'uomo ha da ben 2000 anni, potremmo dire, la ricetta per la vera, autentica pace, quella che dura. Infatti il Signore Gesù in Giovanni 14, 27 afferma: vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Ma oggi come ieri la situazione fra gli uomini, fra le nazioni, è la stessa che ben oltre 2500 anni fa l'Eterno denunciava tramite il profeta Geremia. Infatti in Geremia, al capitolo 9, versetto 8, l'Eterno così si esprimeva: la loro lingua è una freccia micidiale. Essa non parla che in malafede. Con la bocca ognuno parla di pace al suo prossimo, ma nel cuore gli tende insidie. Ma questo in realtà non ci deve affatto stupire, perché la parola di Dio ci ricorda in Geremia sempre, nel capitolo 17, versetto 9, il cuore è ingannevole più di ogni cosa, è insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Perciò l'orgoglio, l'egoismo, l'avidità fa sì che l'uomo tenda insidie al prossimo per appropriarsi dei suoi averi, per superarlo, per sottometterlo e per sfruttarlo. Ma come figli di Dio, guardandoci allo specchio e confidando nella parola di Dio, possiamo ringraziare l'Eterno perché in Cristo Gesù abbiamo ottenuto la pace con Dio. E questo di per sé è già una cosa fondamentale. Ma chiediamoci, come figli di Dio, realizziamo sempre, in ogni aspetto della nostra vita, realmente e completamente, non la pace con Dio, ma la pace di Dio? L'Apostolo Paolo, dalla prigione, esorta e consiglia i filippesi a comportarsi in un certo modo, per poter realizzare la pace di Dio. Allora, leggiamo quanto scriveva l'Apostolo Paolo ai filippesi su questo argomento. Filippesi, capitolo 4, leggeremo i primi 9 versetti. Filippesi 4:1. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, o di lei. Esorto Evodia ed esorto Sintiche a essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo assieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate dal ringraziamento. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi desidero fare alcune riflessioni partendo da quello che ritengo essere il versetto chiave del brano che abbiamo letto, e cioè il versetto 7. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Nei 9 versetti che abbiamo letto sono evidenziate alcune cose essenziali per poter realizzare realmente questa pace. Noi siamo chiamati ad essere stranieri, ad essere pellegrini in questo mondo. Dove però abitiamo? Viviamo, lavoriamo. Perciò in qualche modo siamo coinvolti nelle difficoltà e nelle situazioni più o meno complesse che ci propongono. E noi, figli di Dio, realizziamo veramente sempre l'affermazione di Filippesi 4:7, cioè di realizzare la pace di Dio. La mia pace viene perché sono convinto in ogni momento, in ogni situazione della mia vita, di potermi completamente identificare nelle parole espresse da Davide nel Salmo 145, Salmo dove ai versetti da 14 a 20 si legge. Salmo 145, 14. Il Signore sostiene tutti quelli che cadono, rialza tutti quelli che sono curvi. Gli occhi di tutti sono rivolti a te, tu dai loro cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e dai cibo a volontà a tutti i viventi. Il Signore è giusto in tutte le sue vie, è benevolo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. Egli adempie i desideri di quelli che lo temono, ode il loro grido e li salva. Il Signore protegge quelli che l'amano. Nel mondo in cui siamo chiamati a vivere, dove non ci sono sicurezze, dove c'è la paura, c'è la preoccupazione, ci sono le incertezze, dove tutto è apparenza e può succedere magari anche inconsciamente, che anche un figlio di Dio sia coinvolto negli affanni e nelle preoccupazioni come coloro che non conoscono il Signore. Che non conoscono il suo amore, il Signore, non hanno sperimentato il suo amore, la sua cura. E perciò anche un figlio di Dio può essere coinvolto in queste cose e quindi non sempre realizzare nella sua vita la pace di Dio. Personalmente devo riconoscere che non sempre, in tutte le circostanze difficili della mia vita, ho realizzato quella serenità e quella pace che avrei dovuto godere se pensavo alle parole del Signore Gesù in Matteo 6:33-34, dove il Signore dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affare. Di conseguenza, non vivendo sempre nella mia mente e nel mio cuore la completa realtà di queste parole, ci sono stati dei momenti in cui veramente non ho realizzato completamente la pace di Dio. Ma poniamoci una domanda. Cos'è realmente, cos'è praticamente la pace di Dio? È un qualcosa che ci fa vivere fuori della realtà quotidiana? È un qualcosa che ci fa vivere in un mondo mistico, camminare a un palmo da terra, in un mondo tutto ovattato, come ci inducono a pensare e a credere certe filosofie orientali? È un qualcosa che ci evita problemi e difficoltà? Direi assolutamente no. La pace di Dio è vitale, direi è energica, ci libera dall'ansia, dalla paura del domani, ci libera dallo stress di certe situazioni, ci libera la mente e il cuore dal peso delle difficoltà e delle insicurezze, pur nelle difficoltà. Ho letto, non so bene dove, non mi ricordo bene dove, che verso la fine del 1800, nel 1800, dopo la confusione che ci fu in Europa ai tempi di Napoleone, con l'Inghilterra che combatteva Napoleone in qualche modo, un ricco mecenate inglese bandì un concorso di pittura, mettendo un grosso premio a disposizione per chi avesse espresso meglio nel suo dipinto il concetto di pace, sicurezza e tranquillità. Allora, dato che il premio era interessante, molti pittori si misero all'opera e molti dipinsero vallate scozzesi con laghetti, boschetti, prati, pecore, insomma, scene amene e tranquille. Ma il concorso fu vinto da la gara fu vinta da un dipinto che rappresentava il mare in tempesta. Un mare in tempesta con grandi onde che si infrangevano contro una scogliera. E sopra la scogliera, dove quasi in cima, dove finivano al limite degli schizzi, c'era un buco e in quel buco un uccello aveva fatto il suo nido. E nell'infuriare della tempesta, questo uccello con i suoi piccoli guardava tranquillo la tempesta, tranquillo e sicuro, pur con la bufera attorno a sé. Vedete, miei cari, quando siamo sommersi dalle difficoltà, quando attorno al figlio di Dio c'è la bufera, quando siamo in ansia, quando lo stress sembra toglierci il fiato, quando il peso delle situazioni sembra schiacciarci, e allora è quello il momento di realizzare la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri. Ed avere quel senso di fiducia, quella serenità, quella pace che pur nelle difficoltà evidenti della vita un credente realizza per la potenza dello Spirito Santo che è in lui, perché realizza la pace di Dio. E quando può fare sue le parole con convinzione, con certezza, può fare sue, dicevo, le parole del Salmo 23, dove al versetto 4 si legge: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno, perché tu sei con me. il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Vedete, questo sarà anche un tacito ma efficace modo di testimoniare, una testimonianza che possiamo dare con la nostra vita a chi ci sta vicino, dimostrando in modo pratico che abbiamo totale fiducia in Dio, nelle sue affermazioni e nelle sue promesse. Ma per vivere questo stato di pace è necessario che si realizzino alcune condizioni. Notiamo nel brano che abbiamo letto di Filippesi che al versetto 7 inizia con l'espressione "e la pace di Dio". E. Quindi questa pace dipende da alcune cose che sono state menzionate in precedenza. Sembra essere un po' la conclusione di un ragionamento o di cose dette prima. Allora, vediamo di considerare brevemente alcune di queste affermazioni e alcune di queste situazioni menzionate in precedenza. Una prima condizione menzionata la troviamo al versetto 1. State in questa maniera saldi nel Signore. La pace di Dio, la pace che un credente può realizzare nella sua vita, dipende innanzitutto dalla qualità della sua relazione personale con il Signore. Nel capitolo 6 della lettera alla Chiesa di Efeso, l'Apostolo Paolo afferma al versetto 11: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. E poco più avanti, al versetto 13, sempre del capitolo 6, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto il vostro dovere. E poi, dopo tutte le indicazioni sull'armatura, sulle da prendere, eccetera, eccetera, conclude al versetto 18. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Pregate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Miei cari, prendiamo l'impegno di iniziare sempre la nostra giornata chiedendo a Dio soccorso e aiuto perché qualunque cosa ci possa accadere si rimanga sempre saldi nel Signore, così da poter realizzare anche in mezzo alle bufere più violente che la vita ci può proporre quella pace che ci viene dalle promesse del Signore. Infatti il Signore Gesù in Giovanni capitolo 16, versetto 33 afferma: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Una seconda condizione per realizzare la pace di Dio è indicata nei versetti 2 e 3. In quella chiesa c'erano due donne che avevano lavorato con Paolo e altri nell'opera del Signore, con impegno, con zelo, ma in quel momento avevano dei contrasti. Contrasti fra di loro e non andavano più d'accordo. Certamente in quel momento non godevano la pace di Dio. Per poterla realizzare pienamente è necessario avere amore, rispetto, comunione fra e con i nostri fratelli. Vedete, se nel nostro cuore abbiamo amarezza, abbiamo dei rancori, abbiamo dei risentimenti verso qualcuno, certamente non saremo nella condizione adatta per ricevere e per godere la pace di Dio. Vedete, miei cari fratelli e sorelle, esaminiamoci con onestà davanti allo specchio della parola di Dio per verificare la condizione del nostro cuore, per verificare cosa c'è nel nostro cuore. Il Signore ci ricorda in Matteo 5, 23, 24: se dunque tu stai per offrire la tua offerta e lì ti ricordi del tuo fratello, che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con lui, il tuo fratello, poi vieni ad offrire la tua offerta. Vedete, questo modo di fare svuoterà il cuore dal rancore, dal risentimento, dall'amarezza e permetterà a Dio di riempirlo con la sua grazia e con la sua pace. Una terza condizione per realizzare la pace di Dio la troviamo al versetto 4. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Essere felici nel Signore, perché sappiamo, perché realizziamo di essere al sicuro nella sua mano. e di godere l'aiuto della sua forza. Questo farà dire a Paolo poco dopo, pochi versetti dopo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E nulla di ciò che ci può accadere ci deve spaventare, perché ci ricorda sempre l'Apostolo Paolo in Romani 8:28, lo sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Anche se dobbiamo ammettere, se siamo onesti, che quello che ci può succedere, a nostro parere, non sempre coopera al nostro bene, perché non lo comprendiamo e perché siamo limitati al presente, vediamo le cose che ci sono vicine, non vediamo al di là. Ma riponiamo la nostra fiducia in Dio, l'Eterno, l'Onnipotente che ci ama. E questo sarà fonte di allegrezza, serenità, pace, perché confidiamo in colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare infinitamente più di quello che domandiamo. E pensiamo, ci ricorda Efesi 3:20. L'allegrezza, la pace interiore per un figlio di Dio è uno stato d'animo che non deve dipendere dalle situazioni, dalle circostanze in cui ci troviamo in quel momento. Perché se fosse così, sarebbe una pace incerta, transitoria e non duratura. Il figlio di Dio si rallegra alla pace perché è certo delle promesse del Signore Gesù. Gesù, poco prima di salire al cielo, in Matteo 28:20 afferma: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Dio è con me tutti i giorni, sì, sia in quelli belli e quelli felici, che in quelli belli, in quelli tristi e quelli di avversità. Ecco la fonte, la ragione per il credente di potersi rallegrare in ogni situazione e quindi poter godere la pace di Dio. Al versetto 5 troviamo un'altra condizione per godere la pace di Dio. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Essere mansueti, essere miti, essere umili di cuore, avendo la certezza che il Signore è vicino e la sua presenza con noi e in noi è la nostra forza e la nostra pace. Il Signore è vicino è un'affermazione che può avere tanti significati, ma ne prenderò solo uno in esame per il discorso che stiamo facendo. Il Signore è con i mansueti, con gli umili di cuore, con coloro che possono apparire come i deboli, ma l'essere vicini al Signore, essere con Lui è la nostra forza, perché è l'Onnipotente che combatte per noi. Ricordate la serena e tranquilla risposta di Davide davanti all'arroganza e alla presunzione di Golia? Davide gli disse con fiduciosa certezza, 1 Samuele 17, 45 e 47, io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti. L'Eterno ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele. L'esito della battaglia dipende dall'Eterno. Questa è la sicurezza, questa è la fiducia che dà la pace di Dio anche davanti agli ostacoli e alle bufere che ci possono umanamente apparire insuperabili. Nei momenti di difficoltà ci sia di aiuto e ci sia di incoraggiamento le affermazioni. Le affermazioni di troviamo nel Salmo 191, dove ai versetti 4 a 6 si legge: l'Eterno dice, egli ti coprirà con la sua con le sue penne, e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. E al versetto 14, sempre del Salmo 91, poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo lo proteggerò perché conosce il mio nome. E infine, per concludere, l'ultima condizione per realizzare la pace di Dio, la troviamo al versetto 6. Fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamento. La fiduciosa preghiera a Dio, se non è una cosa importantissima. Se non parliamo con Dio, se non abbiamo tramite la preghiera un rapporto personale, stretto, diretto, costante di comunione con il Signore, ci sarà difficile riporre una totale e completa fiducia in Lui e perciò sentirci sempre al sicuro. Ho letto a commento di questo versetto una sintesi molto efficace che mi è piaciuta molto e che vi ripeto. Il credente dovrebbe essere in ansia per niente, il credente dovrebbe essere in ansia per nulla. Diceva, il credente dovrebbe essere in ansia per niente, in preghiera per tutto e grato per ogni cosa. Una bella affermazione. Miei cari, stiamo salvi nel Signore e in accordo e in comunione fra di noi. Felici e riconoscenti di ciò che Dio ci provvede, mansueti, umili, costanti, zelanti nella preghiera, fiduciosi nella fedeltà delle sue promesse, e allora potremo veramente godere riposo e pace, sapendo che siamo custoditi, che siamo protetti pur nelle vicissitudini della nostra vita dal Signore Onnipotente che ci ama. Ci ama tanto da aver dato la sua vita per noi. E questo ci fa realizzare nella mente e nel cuore la grazia di Dio. Oggi si conclude un altro anno durante il quale l'Eterno ci ha certamente soccorso in tante circostanze, sia in quelle belle che in quelle meno belle. E alcuni di noi hanno dovuto affrontare veramente quest'anno delle tempeste. Ma confidando in Lui, nelle sue promesse, nella sua fedeltà, nel suo amore, anche nelle bufere più devastanti, abbiamo potuto trovare consolazione e pace. E desidero concludere il mio dire per nostro incoraggiamento e anche per nostra consolazione, leggendo quanto troviamo scritto in Isaia al capitolo 63, noi leggeremo i versetti da 7 a 9. Isaia 63, versetto 7. Io voglio ricordare la bontà del Signore, le lodi del Signore, considerando tutto quello che il Signore ci ha elargito. Ricorderò il gran bene che ha fatto la casa di Israele, secondo la sua misericordia, secondo l'abbondanza della sua bontà. Egli aveva detto, certo, essi sono mio popolo, figli che non mi inganneranno. Fu il loro salvatore. In tutte le loro angosce non fu un inviato, né un angelo, ma lui stesso salvarli. Nel suo amore e nella sua benevolenza, egli li redense. Se li prese sulle spalle, e li portò tutti i giorni del passato. Veramente il Signore ci benedica e ci dia sempre di realizzare in ogni circostanza, in ogni momento, sia quelli belli che quelli meno belli della nostra vita, la certezza che il Signore è con noi e questo ci darà pace e serenità anche nelle bufere più.